Non so se vi siete mai domandati perché in una società c'è un governo. Possiamo fare a meno di un governo, di qualcuno che governa in una società. Senza un governo c'è un'anarchia, qualche volta anche con un governo c'è un'anarchia in un paese, ma senza un governo c'è un'anarchia. Il governo mantiene l'ordine sociale per un bene comune tramite la legge e osservanza. Ho cominciato con questo perché oggi nella liturgia, in un modo molto fino, c'è una sottolineazione di Dio come colui che governa il mondo. Gesù, noi celebriamo nell'ultima domenica dell'anno liturgico Cristo Re, che forse non comprendiamo abbastanza profondamente che cosa significa questo. Perché Gesù è venuto in questo mondo per regnare. Nel suo dialogo con Pilato, in Giovanni 18, Gesù dice: il mio regno non è di questo mondo. Non è di questo mondo, nel greco, non significa che non ha niente a che fare con questo mondo. Non è di questo mondo significa che non ha l'origine in questo mondo. Ha l'origine nell'amore del Padre per il mondo, ma è per questo mondo. Cioè, il regno di Dio non ha l'origine qui. Il suo potere, il suo dominio, il suo regno non ha potere qui. Le origini sono nell'amore del Padre, ma è per questo mondo. Gesù è venuto in questo mondo per regnare. Ascoltate un po' tre frasi che abbiamo ascoltato in questa liturgia che fanno questa referenza al dominio, al regno di Dio. Per esempio, nella prima lettura dal libro di Zaccaria abbiamo ascoltato: il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. C'è, qui sta parlando del Messia, di Gesù, è venuto per regnare in tutto il mondo. Nel Salmo abbiamo pregato: dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. E poi San Paolo, nella seconda lettura, nella lettera ai Romani, ci ha detto: voi non siete sotto il dominio, il regno della carne, ma dello spirito. Allora tutta la liturgia oggi ci parla che Dio vuole regnare in noi e tramite noi anche questo mondo. Ma come Dio regna? Come Dio governa, per usare una parola molto secolarizzata, perché la Bibbia non parla del governo ma del regno di Dio. E Dio non regna nel mondo esercitando la sua potenza come imposizione. Sapete, tante volte, anche se non lo diciamo, ma fin nel profondo del nostro cuore crediamo che siccome Dio è onnipotente, lui deve sempre intervenire in un modo miracoloso, così avvenga sempre la sua volontà. È quello che lui vuole, è così che Dio manifesta il suo regno. Deve fare sempre i miracoli e così possiamo vedere sempre la sua gloria e vediamo che lui regna continuamente. Infatti non è così. Gesù, nel Padre nostro, ci ha chiesto di pregare: venga il tuo regno. Non è automatico che Dio regna per la sua potenza. Dio manifesta la sua onnipotenza nel farsi umile. Dio regna nel mondo, nel nostro cuore, non tanto per la sua onnipotenza, il Dio che può far tutto, ma perché può far tutto, può essere umile. Dio regna tramite l'umiltà e non l'imposizione. Nel mondo il governo non è mai così. Cerchiamo sempre di imporre una legge su qualcuno, un stile di vita su un altro, anche una legge morale su un altro, Dio non impone nessuna legge su di noi. Entra in questo mondo con tanta umiltà. Come possiamo lasciare veramente il Signore che regna nel nostro cuore? Il Vangelo ci mostra la prima vita, la prima via come lasciamo Dio regnare nel nostro cuore. Prima è accogliere la sua rivelazione. Gesù ci ha detto: nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vuole rivelarlo. Conoscere nella Bibbia non significa sapere, ma significa avere una relazione intima con qualcuno. Conoscere qualcuno, non che io ti conosco, no, significa che io ho una relazione intima e personale con te. Il cristianesimo non è una religione qualsiasi, come tante altre religioni. Il cristianesimo è una relazione, non tanto una religione. Il cristianesimo non entra, anche dal punto di vista sociologico, di quando studiamo le religioni, non entra in quell'ottica. Una religione che ha le sue leggi, i suoi libri sacri e i suoi riti. Il cristianesimo non è riti, non è libri e non è legge. È una relazione profonda, intima. Conoscere Dio, conoscere Lui, cogliere la sua relazione, cogliere la sua rivelazione, significa entrare in una relazione profonda. Senza relazione Dio non manifesta il suo regno. Dio non governa il nostro cuore senza una relazione con Lui. Anche il mondo può essere più bello se entra una relazione con Dio. Quello che Dio vuole fare non è automatico nel mondo. Se noi entriamo in una relazione con Lui, sì, possiamo sperimentare più del suo regno, ma senza relazione non c'è il suo regno. Per fare questo Gesù ci ha detto che dobbiamo diventare molto piccoli, fratelli e sorelle. Hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelati ai piccoli. Il Dio che si fa piccolo per regnare questo mondo è soltanto accolto da quelli che si fanno piccoli. Un titolo che è stato dato a San Francesco è questo, molto bello, mi piace tanto. Infinitamente piccolo. Un titolo di un musical di Branwaldi di San Francesco. Se l'avete mai ascoltato, andate su YouTube, lo trovate. Infinitamente piccolo. Ha ricevuto le stimmate, è diventato un alter Christus, cioè Gesù è regnato pienamente in Lui perché è diventato infinitamente piccolo. Il vero governo non è dei potenti, ma dei piccoli. Dio regna quando noi diventiamo molto piccoli. La sua manifestazione della sua potenza si manifesta sempre quando qualcuno si fa piccolo. La Madonna Nazareth, quando lei ha pregato il Magnificat con Elisabetta, che cosa ha detto? Ha guardato alla mia piccolezza. È lì che Dio regna. Fratello e sorelle, abbiamo tanto bisogno di fare questo cammino verso il nulla. Noi tutti vogliamo diventare qualcuno in questo mondo. Il cristiano vuole diventare nessuno. Guardate una piramide. Il più che vai proprio all'apice, il meno c'è spazio. L'apice può essere soltanto uno. Il più che vai in basso, c'è tanto spazio. Il più che dobbiamo volare, diventare qualcuno, il più che ci sono litigi fra di noi. Il più che ci facciamo la discesa, c'è più spazio per tutti. Chi diventa nessuno è amato da tutti e vive con tutti. Chi vuole diventare qualcuno è odiato da tutti e odia tutti, non sa vivere con gli altri. Dio che è tutto, secondo San Paolo nella lettera ai Filippesi capitolo 2, ha sperimentato il suo kenosi, nel greco significa è diventato nulla, è difficile tradurlo in ogni altra lingua, è diventato nulla, il tutto che diventa nulla. Soltanto così Dio vuole arrivare a vivere con noi, diventandosi nulla, niente. E noi siamo al rovescio, noi siamo niente che vogliamo diventare il tutto nel mondo, e Dio è il tutto che diventa sempre il nulla. Soltanto chi diventa come Lui, piccolo, può entrare in una relazione profonda con il Signore. E poi c'è un altro aspetto di Namaka di cui ci parla San Paolo. Come possiamo lasciare il Signore Gesù regnare in noi? Paolo, ben tre volte, in questa lettera ai Romani, proprio nel brano che abbiamo ascoltato, parla di tre volte dello Spirito Santo che ci abita. E ci chiama a vivere non sotto il dominio della carne, ma sotto il dominio dello spirito. Che cosa significa questo? Che cosa significa carne per San Paolo? Non significa questo. Non significa il corpo. Nel greco c'è una differenza tra sarx e soma. Soma è il corpo, sarx è la nostra fragilità umana che ha una tendenza per il peccato. Allora Paolo ci sta dicendo: voi che siete battezzati, e battezzati significa essere immersi, voi che siete stati immersi nell'amore di Dio, nella sua piccolezza, perché Dio si fa piccolo per amore di noi, dobbiate rompere completamente il dominio della carne, il dominio del peccato, le tendenze del peccato in voi. Nella lettera ai Galati Paolo spiega questo in un altro modo, quando dice: le opere della carne sono questi: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. C'è la tendenza al peccato. Ognuno di noi oggi deve fare la sua lista. Non il peccato che faccio, ma il dominio che c'è nel mio cuore, la mia tendenza al peccato. Devo conoscere quella. Perché Paolo poi ci chiede di morire a questo con la potenza dello Spirito Santo. Mediante lo Spirito oggi ci ha detto: fate morire le opere del corpo. Una volta, voi che siete più anziani, sicuramente nella Chiesa avete ascoltato del concetto della mortificazione, che veniva proprio da qui: fate morire, mortificare. Ma mortificare non significa fare il male al tuo corpo. Che cosa devi mortificare? Mortificare questo egoismo, questo peccato che ci abita. E questo lo facciamo nella potenza dello Spirito Santo, cioè con l'amore di Dio in noi. Noi abbiamo scelta: o dominiamo noi stessi o dominiamo l'altro. In ogni relazione è una scelta. Se la fai nello Spirito, domini te stesso per amare, diventi un nulla per amare l'altro. Se non domini te stesso, cerchi di dominare l'altro e trasformare l'altro nella tua immagine, e fai di te stesso un Dio, perché è Dio che crea l'altro alla sua immagine. Facciamo un'applicazione di questo, perché è così che Dio regna a noi. Dio, per regnare in me, io devo morire. Lui si fa nulla e io devo morire. Devo morire a me stesso. Facciamo un'applicazione pratica. Cominciamo dal matrimonio, per esempio. Tante volte, se tu cerchi di dominare tua moglie e tuo marito, devi morire te stesso, non dominare l'altro o l'altra. Non puoi trasformare tua moglie e tuo marito nella tua immagine. Sei tu che vuoi regnare in lei e non lasci il suo amore che regni in te. Per lasciare l'altro che regna nel tuo cuore, tu devi morire al tuo egoismo, a te stesso. Anche i genitori con i figli bambini. C'è un momento dove devi imparare che non sono tuoi. Non sono venuti in questo mondo per vivere il tuo sogno per loro. Quanto bello, ma non sono nati per questo. Non puoi dominarli, non puoi regnare in loro. Non sono venuti, io non sono qui in questo mondo per fare la volontà di mio padre e di mia madre. Perché San Francesco si è spogliato davanti alla volontà di suo padre? Si è fatto nulla. Ha lasciato Dio Padre, Gesù, che regna a lui, e non il Padre paterno, terreno. Sicuramente quello che il Padre di Francesco ha fatto, l'ha fatto con tanto amore, anche se lo perseguitava, perché tante volte noi perseguitiamo l'altro pensando che stiamo facendo il bene. È così qualche volta, come faceva San Paolo. Era certissimo che faceva il bene, uccidendo i cristiani, ma anche noi in famiglia, relazioni, vicini di casa, lavoro, forse anche nella chiesa qualche volta. Quelli che hanno perseguitato Padre Pio pensavano che facevano del bene per la Chiesa, con questo ostinato matto, come hanno fatto con Gemma Galgani e altri mistici. È impressionante questo, ma anche nelle nostre relazioni cerchiamo di fare così. E tutti noi dobbiamo fare il conto con questo senso di dominio che abbiamo. Anche noi sacerdoti con voi. Noi possiamo essere dominatori, non cogliere il regno di Dio in voi, ma cercarvi di imporre su di voi cosa dovete fare. Non credendo che voi avete lo Spirito Santo che vi guida anche nel vostro cuore, vi dà la libertà, l'ispirazione, la potenza. Non c'è bisogno di un sacerdote della Chiesa che ci dice sempre che cosa dobbiamo fare. No, Dio ci abita, siamo amati, siamo inabitati da Lui, abbiamo la nostra coscienza che è illuminata dallo Spirito Santo. Noi e voi camminiamo insieme, una Chiesa sola, Siamo fratelli e sorelle. Questo è lo stile francescano, lo stile di Francesco, lo stile che cerchiamo di vivere anche qui con noi, alle celle. Ma questa è la bellezza, è così che Dio regna. Si fa sempre piccolo e noi siamo chiamati a diventare più piccoli, sempre di più. Così il suo amore domina nel nostro cuore e così noi possiamo amare e non dominare veramente gli altri. Chiediamo questa grazia in questa Eucaristia, che veramente venga il suo regno, ma non come un'imposizione, ma con tanta umiltà, con la piccolezza, amarsi nella fragilità, servire le debolezze degli altri, non cercare di cambiare nessuno, ma amare tutti, cogliere tutti come sono, non come li vogliamo. È così che viene il regno di Dio. Questo significa la croce. La croce non è sofferenza. La croce significa amare nella piccolezza e poi quando ti rifiutano soffri. Ma la croce non ha niente a che fare con sofferenza nel senso cristiano. La croce significa amare fino ad abbassarsi di fronte all'altro. Poi se ti rifiuta, sì, quell'amore che è rifiutato diventa una sofferenza. Ma la croce non è sofferenza. La croce è l'amore che si umilia, così entra nel cuore nell'altro dalla via dell'umiltà e della piccolezza. Ringraziamo il Signore che ci ha dato questo grande esempio, ci dà la grazia di viverlo e ci dà anche dei santi come San Francesco che hanno vissuto questo e sono modelli per noi.